giornata a tutti. Chi vi parla, accidenti. Chi vi parla è Claudio Simeoni. Finiamo qui la sigla perché cominciamo immediatamente la trasmissione. E che microfono hai, Francesco? Scusa, e che numero è?
Microfono numero 2.
2, prova a parlare.
Sì, mi ascoltate?
No, prova a parlare. Dunque, adesso.
Mi senti?
No, non ti si sente. Prova adesso.
Claudio, mi senti?
No, prova con l'altro.
Salve a tutti gli ascoltatori.
Prova adesso.
Mi senti?
No, non ti sento. Prova adesso.
Mi senti adesso?
Perfetto, ci siamo, ci siamo. No, no, vabbè, tieni quello, benissimo, benissimo. Dunque, io sono Claudio Simeoni, vi do il mio indirizzo, Piazzale Parmesan 8 Marghera, e sono insieme a Francesco dell'Istituto Mediterraneo Studi Poeteisti per condurre la trasmissione Magia, Stregoneria, Paganesimo. La prima cosa che oggi avremmo dovuto fare è andare avanti con le conferenze.
Tanta volta Giampaolo di nuovo in mare.
Va bene, Giampaolo.
Ti ringrazio.
Grazie a te.
Ciao Francesco.
Ciao Giampaolo. Buon viaggio. Ciao. E avremmo dovuto parlare della conferenza, andando avanti con la conferenza, con i vari quadri. E invece oggi facciamo un'eccezione, cioè saltiamo questo. Perché saltiamo questo? Per un motivo importante, cioè che noi riteniamo abbastanza importante. Ed è una specie di polemica, fra virgolette, che non è una vera e propria polemica. È il fatto che abbiamo scoperto, abbiamo sentito, insomma, che gli amici che fanno una trasmissione anticlericale si sono arrabbiati, si sono sentiti attaccati, si sono...
Risentiti, addolorati
di alcune nostre battute, di alcune nostre affermazioni. A noi questo ci dispiace, cioè ci dispiace dal punto di vista personale, cioè ci dispiace perché sono degli amici e ci dispiace che gli amici si risentano. Nello stesso tempo però diciamo che le questioni dottrinali non possiamo lasciarle perdere, cioè noi non possiamo non esporre il nostro pensiero perché altrimenti loro potrebbero sentirsi attaccati. Cioè noi non riteniamo di aver fatto delle cose, di aver detto delle cose che poteva farli risentire. Ciò che hanno esposto esattamente nell'ultima trasmissione l'ho fatto, poi io ho telefonato personalmente anche a Ivano cercando di spiegare, insomma, quello che avevamo detto e i termini in cui lo avevamo detto. Naturalmente spero di essermi fatto capire. Il problema è questo, che non siamo uguali, siamo profondamente diversi, abbiamo delle linee, dei comportamenti diversi e abbiamo dei punti che sono in comune. Ora, a me mi dispiace perdere quei punti in comune, però chiaramente la diversità resta, la diversità è pregnante. Per cui non è il nostro intendimento attaccare né loro né nessuna altra persona, cioè come persone noi non vogliamo attaccare nessuno, riteniamo che il lavoro che stiamo facendo sia troppo importante per portarlo a livello piccolo, a livello spiccio di attaccare le singole persone. Loro si sono risentiti da quello che hanno detto in trasmissione, da quello che abbiamo anche parlato, del fatto che Francesco, hanno citato Francesco, però hanno citato anche una volta precedente che hanno sentito delle cose simili, ha detto che il fallimento dell'anticlericalismo fu dovuto al fatto che l'anticlericalismo non affrontò la morte, cioè non affrontò il problema della morte. Ecco, io ho tentato di spiegare a Francesco, a Ivano, che noi stiamo parlando anche dell'anticlericalismo per esempio nei paesi dell'est, cioè io l'ho messo in quei termini anche perché io e te non ci siamo più sentiti, non ci siamo più parlati, e dicevo nei paesi dell'est dove l'anticlericalismo è stato applicato anche a livello statale, in effetti sono stati battuti da quello che è stato e poi le operazioni cattoliche, le operazioni cristiane, le operazioni degli ortodossi, e questo è un dato. Basta di fatto
pensare che all'ingrado c'era il museo dell'ateismo,
esatto,
e che un visitatore italiano come D'Alema si è sentito offeso dal museo dell'ateismo,
sì,
cioè, questo l'ha dichiarato D'Alema, io mi sono sentito come, cioè, pur non essendo credente mi sono sentito, e questo qua è riportato tra l'altro da un autore cattolico abbastanza famoso, cioè da Messori, in un suo libro dice, fa, D'Alema stesso criticò il museo dell'ateismo, cioè allora significa che se uno che doveva essere come predisposizione politica più vicino alle posizioni espresse si sente offeso, vuol dire che il cristianesimo è stato così forte da riuscire a condizionare anche chi doveva opporsi.
Esatto. Poi gli anticlericali stessi in quella trasmissione hanno detto prima di tutto che il problema della morte non è un problema dell'anticlericalismo, e questo siamo perfettamente d'accordo, cioè storicamente gli anticlericali hanno un obiettivo, l'attacco al clero, cioè la contrapposizione al clero, il clero come organizzazione, non hanno certo il problema di affrontare la morte, però
sì,
questo
beh, è il problema nostro, però quello
è
di affrontare...
il nostro problema, questo è il nostro problema.
Secondo i pagani è una cosa a cui noi non possiamo prescindere,
esatto.
Cioè, se gli altri hanno questa mancanza o questa scelta, cioè, vabbè, per noi va benissimo, noi non andiamo a contestare le scelte degli altri,
certo.
Noi diciamo, noi formuliamo una visione del mondo, e in questa visione del mondo il concetto di morte deve essere affrontato.
E poi l'altro discorso ancora che hanno detto è che l'anticlericalismo ha tante posizioni al suo interno, cioè ci sono cattolici che sono anticlericali, fascisti anticlericali, comunisti anticlericali, anarchici anticlericali, laici anticlericali, liberali, cioè io sto parlando adesso a livello politico, no? Tanto sì. Per dare una sfaccettatura filosofica, no? Le variazioni. E appare chiaro, cioè a me mi sembra chiaro, però non vorrei che qualcuno mi fraintendesse, che finché magari si fanno delle manifestazioni contro il clero c'è un'unità, però non vedo un'unità nel risolvere i problemi della vita fra un comunista e un fascista, anche se tutti e due sono anticlericali, cioè sicuramente ci sono delle contrapposizioni nell'affrontare la vita, per cui magari sono insieme perché sono anticlericali, ma poi nella vita hanno delle posizioni diametralmente
sì,
opposte,
esatto.
Almeno filosoficamente parlando, insomma, per cui è chiaro che un conto è dire tu non devi essere anticlericale, questo sarebbe offensivo. E un altro conto è dire io la vita la risolvo.
Sì, ma io appunto vorrei specificare anche una cosa, cioè visto che sono usato io un attimino al centro del motivo
no,
della
ma
questione.
Penso che
sì.
Abbiano anche
allora,
un'altra cosa precedente.
Sì, no, ma comunque la citazione che io facevo era una citazione di un libro, era Giordano Bruno Guerreri, L'italiano sotto la Chiesa, da San Pietro a Mussolini. In questo libro corposo di centinaia di pagine, c'era un'unica vignetta, ed era una vignetta ripresa da un settimanale anticlericale dell'Ottocento, che era l'Asino, in cui c'era raffigurato un prete con di fianco uno scheletro che rappresentava la morte, e il prete abbracciava la morte e diceva: sei la mia migliore amica. Lui l'aveva inserito all'interno di una valutazione dell'anticlericalismo storico, cioè come sono comportati gli anticlericali nell'Ottocento verso la Chiesa, e diceva che il problema più grosso che non riuscivano a formulare, e che lo stesso la rivista L'Asino lo formulò, era il problema di come affrontare la morte. Ma questo problema è legato anche a un altro discorso, cioè che gli anticlericali sono solo contro il clero. Io ho letto in questa settimana, mi è caduto fra le mani, un libro di Giovanni Papini, che si chiama appunto L'esperienza futurista. All'interno di questa esperienza futurista c'è riportato un discorso di Roma, e lui, parlando fa un attacco all'idealismo tedesco, che comunque vabbè, noi possiamo sorvolare, non ci interessa, non è legato a questa trasmissione, fa anche un attacco alla concezione cosiddetta anticlericale che esiste, o anche clericale che esiste in Italia, e lui dice a un certo punto, e tra l'altro questo discorso su questo problema verrà anche pubblicato da come volantino dai nostri amici del ciclo 20 settembre, dice chiaramente: il problema dei clericali e degli anticlericali è che credono nello stesso Dio. Ma allora facciamo un discorso ancora più recente. Non tutti, ad esempio, conoscono un settimanale anticlericale che fu pubblicato in due periodi, dopo il 45 e negli anni 72, 73, 74, che si chiamava Don Basilio. Questo è stato un settimanale, e l'unico settimanale anticlericale nel dopoguerra, fu silenziato. Io ho avuto la fortuna di conoscere il primo direttore, che poi col tempo è diventato un pagano anche lui. Comunque questa è stata la sua evoluzione personale. Io ho recuperato la collezione degli anni 70, e nella collezione degli anni 70 c'è una vignetta che per me rappresenta proprio il problema del clericalismo e degli anticlericali. C'è un prete, classico prete, che rimprovera un'altra persona e dice: Dio ti vede. E l'anticlericale risponde: vede anche te. Questo significa che il clericale si comporta male, e significa che però il Dio è talmente buono e che sicuramente resta stata da parte dell'anticlericale. Come diceva Papini, il problema dei clericali e degli anticlericali è che credono nello stesso Dio. E credono in un Dio buono, questa è la cosa peggiore, la cosa più grave per me. Cioè, nel senso, nel pensare, io parlo come pagano, pensare che il Dio dei cristiani o il Dio degli ebrei o il Dio dei musulmani sia un Dio buono, e sia un Dio di giustizia, e sia un Dio che si accorge che il suo clero non è buono, significa cadere nella vittima del Dio dei cristiani, sì, della propaganda, delle capacità di persuasione, di dominio. E questo per me è veramente una cosa grave, cioè nel senso che non si può pensare, come dicono alcuni, no, il clero tradisce il messaggio di Dio, il messaggio di Cristo. Non è vero, l'abbiamo sempre detto, i cristiani clericali non tradiscono il messaggio di Dio. E perciò pensare che ci sia un Dio buono che possa criticare il clero cristiano significa chiaramente sottomettersi a un Dio.
Cioè, no, quello che è importante a sottolineare è che effettivamente le posizioni ideologiche, no, di costruzione della vita sono diametralmente opposte.
Esatto.
E io adesso parlerò per 5 minuti leggendo alcuni appunti che mi sono fatto. E dopo gli ho promesso anche a Ivano che leggerò il manifesto, cioè quello che abbiamo fatto, per favore non chiamateci atei o anticlericali. Però quello che dirò adesso, e l'ho scritto nero su bianco per essere chiaro, io se volete ve lo do, però non vuole essere un attacco, vuole mettere in chiaro la diversa visione della vita e delle cose che abbiamo, semplicemente questo. Se poi magari dite guarda a me non mi sta bene quel che ti te fè, guarda, possiamo benissimo fare una trasmissione assieme, magari il giovedì, magari quando volete, e ci confrontiamo sulle diverse
posizioni. No, ma per dare forse un termine di chiarificazione, è successo che alcuni ascoltatori dicevano fa il paganesimo e nazista. Sì. Però se voi andate a leggere le opere di Hitler, Hitler ha la Divina Provvidenza.
Esatto.
E i pagani non hanno mai avuto la Divina Provvidenza. Esatto. Di conseguenza, uno che dice io credo nella Divina Provvidenza non potrà mai essere pagano.
Ci sono stati degli accenni su Cicerone, sulla Provvidenza.
Sì, però va bene, d'accordo. Però no, sì, non è che Cicerone, certo, rappresenti il paganesimo, rappresenta una sua visione. Però pensare che esista la Divina Provvidenza, come nel senso dei, certo, cristiani, certo, cioè, non appartiene alla realtà del paganesimo.
Allora, per quanto detto dagli anticlericali nella loro trasmissione, che poi oltretutto Ivano e la Laura sono gli unici anticlericali che noi, di cui noi abbiamo rispetto, perché tenete presente che sono quelli che si espongono.
Esatto, i più coraggiosi.
Ed esporsi comunque è un atto di magia, dal nostro punto di vista. Per cui tenete presente questo. Per quanto detto dagli anticlericali nella loro trasmissione, cioè che non è compito dell'anticlericalismo affrontare la questione della morte, sappiamo benissimo che è il nostro compito, e che l'anticlericalismo abbraccia una tale gamma ideologica da comprendere l'anticlericalismo laico, liberale, illuminista, liberista, cattolico, eccetera, vanno fatte una serie di considerazioni. Appunto, per quanto detto da loro, secondo me non avevano motivo per sentirsi attaccati o coinvolti, né era nostro intendimento, ripeto, non era nostro intendimento farlo. Io personalmente ritengo assurdo che si siano sentiti attaccati, anche perché, anche se precisazioni tali da apparire un attacco, le avevo fatte io per autodifesa da alcune delle loro affermazioni, in relazione al fatto che alcuni radioascoltatori ci ritenevano, e purtroppo ci ritengono, ancora anticlericali. Cioè, la maggior parte degli ascoltatori non hanno capito niente di quello che noi stiamo dicendo, però anche questa è una scelta. Essere considerati anticlericali per me e anche per Francesco è un'offesa. Alla pari di essere considerati cattolici. So che voi che fate dell'anticlericalismo, la vostra bandiera importante, la vostra bandiera principale, questo per voi è assurdo. Questo nessuno. Però per noi è un'offesa. Noi siamo pagani e quanto facciamo non lo facciamo per combattere il clero, ma per costruire il modo pagano attraverso il quale affrontare e interpretare la vita. Per noi essere considerati quelli che combattono il clero cattolico è di una riduttività tale da rappresentare un'umiliazione.
Sì.
Ritengo sia un diritto esporre il proprio pensiero senza per questo che qualcuno si senta attaccato, almeno fin tanto che non viene attaccato. E adesso vi faccio alcuni esempi di quello che voi avete affermato e che fa parte del vostro pensiero. Per esempio, quando affermate che l'uomo primitivo era ingenuo, e questo lo avete detto più di una volta, dal mio punto di vista state propagandando il concetto di creazionismo. Voi non tenete conto della conoscenza che l'essere umano ha accumulato in milioni di anni di trasformazione. Dal momento che lo considerate creato pensate all'uomo che voi considerate primitivo, ignorante, stupido e ingenuo. Cioè l'uomo di 4.000 anni fa aveva milioni di anni di esperienza sulle spalle, non è stupido come noi lo guardiamo adesso. State facendo la stessa operazione cattolica fatta da Orosio per ordine di Agostino, come se la storia dell'uomo altro non fosse che un preludio per l'avvento del cristianesimo, oppure il preludio per l'avvento della scienza, che per noi è una cosa assurda. Ma noi non abbiamo ritenuto un'offesa questo vostro modo di esporre le cose. Voi esprimevate il vostro punto di vista. Quando parlate dei preti egiziani, giudicandoli e guardandoli con gli stessi occhi e attribuendo loro gli stessi fini dei preti cattolici, altro non fate che continuare la stessa operazione cattolica, che tanto tutti erano uguali. E noi per questo non ci siamo ritenuti offesi o attaccati. Voi esprimevate il vostro punto di vista. Io ho un grande rispetto per i preti egiziani e anche per gli auguri romani. È chiaro che so benissimo che il 90% degli auguri romani e l'80% dei preti egiziani erano dei truffatori, lo so perfettamente, ma un 20% dei preti egiziani costruiva la vita, il 10% degli auguri romani erano delle persone magiche, erano degli stregoni, e io non posso non considerare questo, perché è su questo che io vado a costruire la vita. Poi i truffatori so benissimo che ci sono, per cui se voi dite che i preti egiziani erano truffatori perché concentrate la vostra attenzione sull'80%, sono d'accordo, infatti voi esprimete il vostro giudizio, io non ho da obiettare su questo, però c'era un 20% che erano degli stregoni e io ho un giudizio diverso sui preti proprio per questo, egiziani, eh? Quando avete trattato del totemismo, anche se voi dicevate cose che ritenevamo delle pure bestialità, in quanto attribuite al totem più o meno la stessa valenza che i cristiani attribuiscono alle loro immagini, e noi non ci siamo arrabbiati, il totem è la costruzione magica di una persona. Anche qua c'è il gioco delle truffe e c'è il gioco dell'individuo che si espande nel mondo, che si espande nelle circostanze.
Sì, ma il totem è anche una coagulazione di certe energie, esatto. Nel senso era la rappresentazione materiale di energie che le persone erano riuscite a costruire, a incanalare o entrare in contatto, di conseguenza era una forma di rappresentazione.
Ed è ovvio che se voi pigliate il Donini e considerate tutte le religioni come un prologo all'avvento della religione rivelata, chiaramente per voi il totem non è altro che come la statua della Madonna. Però noi non siamo d'accordo su questo, però noi non ci siamo offesi per questo, né vi avevamo detto dovete cambiare il vostro punto di vista.
Anche perché noi sappiamo che sono due cose separate. Sì.
Quando avete parlato che l'uomo si sente cacciato dalla montagna, di questo ne ho parlato anche con Ivano, perché fatica a salire o viene agevolato nella difesa, vi siete dimenticati che non stavate parlando di un individuo che lavora in città facendo l'impiegato e che decide di scalare una montagna in una domenica di follia. Stavate parlando di persone abituate a correre su e giù per la montagna per giorni interi, sia per la caccia che per le loro mansioni. Loro conoscono e conoscevano perfettamente la sensazione che la montagna che calpestavano emanava. Non erano ciechi e insensibili alla vita come un cattolico moderno. Cioè se un cattolico di città va sulla montagna fa fatica a salire, ma se un montanaro che va su e giù dalla sera alla mattina le sensazioni sono diverse.
C'è una maggiore affinità, c'è una maggiore sensibilità e c'è una predisposizione.
Dopodiché quando la montagna ti abbraccia e senti il potere che arriva dalla montagna, dici la montagna mi ha aiutato a salire, ma un cattolico che legge la montagna mi ha aiutato a salire lo traduce con le sue sensazioni, che coglione, l'adoro la montagna che ha fatto salire, che scemo che sei, ma pensa che ingenuo, che idiota. Ma uno che va su e giù dalla montagna da mattina a sera, che sente la montagna respirare, ha sensazioni diverse.
E se poi facciamo anche un discorso simbolico, la montagna appartiene al manifesto, cioè al visibile, al percettibile, a tutti, a tutti. Tutto da vedere. Se facciamo il discorso della grotta, sappiamo che appartiene all'esoterico, al misterioso, ed effettivamente il Dio dei cristiani nasce in una grotta dove non si può vedere e muore su una montagna perché tutti devono vedere la morte.
Questo è il simbolismo di Francesco, che è un fenomeno da questo punto di vista, imbattibile. E per cui, quello che dico io, con questi esempi ho voluto solo dimostrarvi che esistono dei modi diversi, dei punti di vista diversi per leggere cose che sono anche simili, cioè esistono dei modi diversi per collocarsi, questo non significa che un modo diverso o un'ottica diversa faccia offendere qualcuno. Non può farlo offendere, cioè io non mi sono offeso, certo avrei preferito avere uno che sente le cose come le sento io e le esprime nel modo mio, ma io non mi posso permettere di pensare una cosa del genere. È chiaro che altri le manifestano in maniera diversa. E invece è diventato un po' più grave il discorso, è un po' diverso, quando vi siete inoltrati in condizioni dottrinali per noi fondamentali. Innanzitutto avete usato una frase del Tommaso Didimo, riportata nella breve storia delle religioni del Donini, nella forma esposta dal Donini come aberrante affermazione riscontrata in alcune correnti dette gnostiche. E qua è un po' importante il discorso, cioè anche se a voi non sembrava importante, per noi è un discorso fondamentale. Cioè io ho lavorato un anno e mezzo per fare un'analisi di una via della stregoneria di Tommaso Didimo, per cui capite bene che sentirmi dire per radio questo discorso qua, no? Nel Vangelo secondo Tommaso ritrovato nel 1945, dice il Donini, no? Tra i manoscritti in lingua copta di un'antica comunità cristiana dell'Egitto si legge: Simon Pietro disse che Maria esca di mezzo a noi perché le donne non sono degne di vita. E Gesù disse, qua ci sono dei puntini con una frase mancante, nel regno dei cieli entreranno solo le donne che saranno rese maschio. Francesco, che ci hai capito questa roba? Che è una cazzata, giusto? Però adesso andiamo a leggersi un attimino com'è la frase originale, tradotta in origine. E cosa ci dice la frase tradotta in origine? Simon Pietro disse loro, Maria deve andare via da noi, perché le femmine non sono degne della vita. Gesù disse, ecco, io la guiderò in modo da farne un maschio, affinché ella diventi uno spirito vivo uguale a voi maschi. Affinché ella diventi uno spirito vivo uguale a voi. Uno spirito uguale a voi, non che dalla figa è passata il cazzo. Non che lei deve diventare un maschio, Poiché ogni femmina che si fa maschio entrerà nel regno dei cieli. Per cui il Donini ha tagliato laddove gli andava bene di tagliare, perché il Donini è un individuo sporco, è un essere squallido, è uno che ha scritto una storia delle religioni come prologo all'avvento delle religioni rivelate, per cui tutto deve coincidere in quel modo. Basta guardare, leggere il discorso della mescalina, per esempio, del peyotismo, basta leggere il discorso del sciamanesimo, basta leggere il discorso sui discorsi sui paganesimi, dove tutto è in funzione dell'avvento della religione rivelata. E questo per noi è una questione dottrinale importantissima, sì, cioè lo sviluppo del Dio che cresce dentro. Cioè io so benissimo che Tommaso Didimo non aveva la via stregoneria che ho io, però non posso negare il suo sforzo, il suo combattimento, la sua guerra gloriosa sconfitta, che lui ganga massacrare il Gassepelio e il Vangelo si sta ritrovato dopo 1500 anni, non posso riconoscere questo.
Anche sul discorso diciamo delle concezioni immacolata dal punto di vista dell'interpretazione, e fornisce una chiave di interpretazione forte. Io leggo qua da una recensione di un titolo che dice fa l'aspetto interessante e ricco di conseguenze della posizione immacoliste che alla fine riescono a imporsi è la formazione della dipendenza simbolica della madre dal figlio. Sono le caratteristiche del Cristo, cioè del figlio, a permettere che Maria nasca senza peccato. Con un'inversione radicale della successione logica degli eventi, tipica del pensiero religioso, il cattolicesimo tiene l'esclusione completa del padre e dello sposo, che finiscono per perdere il ruolo centrale e diventare paradossalmente delle semplici eventuali comparse su una scena dominata ormai interamente dal potere del figlio. Cioè praticamente soltanto le conseguenze danno la validità al precedente. Le cose non hanno valore in quanto se stesse hanno valore, ma alla fine soltanto perché generano un Dio. E questo qui è una concezione che noi pagani andiamo a contestare, perché noi ogni persona ha la sua importanza. E logicamente le interpretazioni possono variare. Cioè noi possiamo anticlericali possono affrontare dal punto di vista logico la contestazione, come parlava Claudio, del discorso dell'Immacolata Concezione, noi la possiamo affrontare dal punto di vista simbolico e demolirla.
Vado avanti allora, sì. No? Allora io, in questo caso le cose diventano un po' più gravi. E un altro aspetto di gravità, sempre dottrinale e non personale, cioè non è che voi avete fatto delle cose che noi consideriamo gravi, siamo noi che dobbiamo stare attenti a come il mondo si muove, cioè non è che Però dobbiamo starci attenti, no? Assumono quando ad una domanda di un radioascoltatore sulla pederastia del pazzo di Nazareth date la vostra interpretazione affermando che dai Vangeli gnostici si deduce qual è la sessualità di questo pazzo. Anche qui noi prendiamo atto che questa è la vostra visione del mondo e che voi chiaramente definite anticlericale estendendo dei concetti che sicuramente pensate oggettivi all'interno di un anticlericalismo che voi stessi dite comprensivo di molte ideologie e di molti modi di pensare. A quel punto mi sono visto costretto a sviluppare un manifesto che per la sua articolazione è diventato un nostro manifesto dottrinale e del quale vi do lettura in questa trasmissione. Ah, e l'ho già data lettura, sempre questo. Anche se noi ci vediamo costretti a mettere le mani davanti, sia per quanto affermate, sia per l'atteggiamento di alcuni radioascoltatori, noi sappiamo che voi esprimete il vostro pensiero e le vostre convinzioni e questo non ci può offendere. Perciò noi vi ascoltiamo qualche volta con più piacere, qualche volta insomma un po' così, quella volta che io ho sentito qualcuno dire che bello che era il cantico dei cantici, ho fatto uno zompo sulla sedia e mi sono messo le mani nei capelli, perché quando ho sentito che dicevate oh che bella cavalla tu che corri con la criniera al vento e che hai le cosce robuste che mi porti nella steppa, io mi sono sentito male veramente, cioè l'ideologia del possesso in qualunque modo si esprima a me mi uccide sempre, però ciò se a voi vi piace io per carità no, non vengo neanche a discutere la cosa, però io effettivamente mi sono sentito svenire per cui questo e vale anche per voi nei nostri confronti, cioè tutto quello che non vi piace, tutto quello che vi dà fastidio lo censurate, insomma, cioè dire sta roba qua non mi va, questa non, quest'altra non mi va e quest'altra non mi va ancora, insomma. E poi tenete presente una cosa, che io ho un grosso problema, ho il problema della petizione della Bertrand Russell che viene fatta firmare qui in radio, questo per me è un grossissimo problema. Naturalmente chiunque vuole può firmarla, chiunque vuole aderirle, ma cioè, ci abbiamo messo 60 anni per avere la divisione fra lo Stato e la Chiesa. Per la prima volta nella storia d'Italia il prete non è un pubblico ufficiale ma è solo un prete, per la prima volta, e questo grazie all'articolo 1. L'articolo 1 ha privato il prete di essere un pubblico ufficiale. Scusate un attimo, ma io dovrei firmare una roba contro l'articolo 1 del concordato. Firmerò contro l'articolo 9, che è quello che istituisce la religione nella Chiesa Cattolica, ma l'articolo 1, per piacere, non si deve toccare dal mio punto di vista. E io davvero ho questo problema grosso. Rispondo alle telefonate quando ho finito, anche se risponderò verso le 16, fate conto, portate un po' pazienza. Spero che Ivano e la Laura mi ascoltino e dopo magari mi bastonino anche per piacere, sicuramente, insomma. Per cui io ho questo problema qua, no? E un'altra cosa ancora, quando io l'altra volta ho fatto un discorso durissimo contro Wojtyla, che a conoscenza di attività della pederastia dei legionari di Cristo li ha occultati, io non ho fatto un discorso anticlericale, anche se voi lo avete collocato all'interno dell'anticlericalismo, io ho fatto un discorso pagano, perché è vero che appariva che io ho attaccato il Papa, cioè ho attaccato il Papa e una sua posizione, ma in realtà io ho esteso un principio giuridico all'autorità, cioè io ho detto l'autorità deve essere sottoposta a un principio giuridico, il principio giuridico era la partecipazione morale, lui era a conoscenza che atti di violenza venivano compiuti da un prete, coprendoli si è macchiato di partecipazione morale in quegli atti, mi dispiace ma è giurisprudenza normale, comune, l'ho vissuta personalmente, per cui guarda, non ci piove sopra, e l'ho esteso l'autorità. Ora, se voi sapete bene, nel paganesimo gli dèi sono al servizio dell'essere umano e l'essere umano lavora insieme agli dèi, cioè esiste una continuità, per cui anche l'autorità nel paganesimo è quella che è al servizio degli esseri umani, è quello che è al servizio dello Stato, della società, cioè lo Stato non è padrone degli esseri umani come in una società cattolica, cioè società cattolica abbiamo il Dio e tutti gli esseri umani in ginocchio, in una situazione pagana sono degli esseri umani che si assumono il compito di svolgere delle mansioni, ma sono al servizio della comunità, e questo è sempre stato.
In questo senso voglio citare un particolare. Tutti sanno la mia ammirazione per il dio Pan. Bene, Tacito, nelle sue storie, dice A un certo punto il dio Pan fermò un messaggero di Atene e disse, fa, come mai ad Atene vengo poco rispettato, vengo poco venerato, quando io sono così utile alla città e ho così dato alla città? Gli ateniesi cercarono di capire, analizzarono e scoprirono che era vero. A quel momento dedicarono al dio una festa e un tempio. Ma prima fu la divinità che chiese, non impose, disse, com'è che io ho aiutato Atene, ho stato utile
e
ad Atene, e Atene non mi rispetta, non mi porta la riconoscenza che mi deve, cioè, realtà, che, certo. Che è la riconoscenza che si può portare anche verso un amico, disse, io ho aiutato Atene, non ho chiesto nulla in cambio, eppure voi non riconoscete questo mio aiuto. Gli Atenesi scoprirono, verificarono che la cosa era vera e a quel punto corressero il loro comportamento, ma la divinità non ha mica tolto l'aiuto, non ha mica distrutto la città, ha solo chiesto il perché.
Va bene, leggo il manifesto.
Sì, vai.
Leggo il manifesto allora. Ricordo che dopo il manifesto leggerò la lettera della Loredana e la risposta alla lettera della Loredana, che è un discorso sul dolore che già da tempo volevo fare ed è importante, poi magari la manderò. Il manifesto dunque, è necessario fare una precisazione per non confondere cose che ad alcuni possono apparire simili. Noi stiamo costruendo il futuro, non stiamo facendo archeologia. Noi non siamo né anticlericali né atei, anche se siamo costretti a descrivere il concetto di male individuando nella sostanza, nella fase attuale, nel cattolicesimo come applicazione degli insegnamenti del macellaio di Sodoma e Gomorra e del pazzo di Nazareth. Noi stiamo costruendo la religione pagana politeista. È da precisare che in questa precisa fase storica l'ateismo e l'anticlericalismo stanno alla stregoneria del paganesimo alla pari del cattolicesimo. Rispetto alla stregoneria e al paganesimo, anticlericalismo, ateismo e cattolicesimo sono la stessa cosa. La stregoneria è l'attività attraverso la quale l'individuo costruisce se stesso. È l'attività che consente all'individuo di prendersi nelle proprie mani la responsabilità della propria esistenza, chiamando le cose col loro vero nome. Per fare questo costruisce un percorso di libertà in antitesi all'orrore della verità definita. Attraverso questo fare l'individuo riconosce se stesso come un dio in continua trasformazione e riconosce il circostante composto da dei che, come lui, tendono ad espandersi nella loro oggettività. La stregoneria ha al suo centro la forza che spinge ogni essere vivente e che è una costante oggi nell'essere umano inteso come Homo sapiens, come era presente quando l'essere umano era australopiteco, quando l'essere umano aveva forme diverse come quella di un piccolo rettile o di un piccolo topo, o quando come essere unicellulare nuotava nel brodo primordiale costringendosi a dilatarsi nello spazio e nei mutamenti risolvendo i problemi del proprio infinito che si trovava a dover affrontare. Questa forza è presente in tutti gli esseri qualunque sia la loro specie e il loro sviluppo. La ragione a cui cattolici, atei e anticlericali fanno riferimento ed esaltano appare nella specie umana negli ultimi 12-15 mila anni. La ragione è solo una piccola isola descrittiva che pretende di imporsi sull'essere umano. L'essere umano esiste da milioni di anni e anziché riconoscere la forza che ha alimentato le trasformazioni, atei, anticlericali e cattolici esaltano la ragione introdotta appena ieri. Il cattolicesimo manipola quest'isola per impedire all'essere umano di diventare consapevole dell'infinito che lo circonda. Per manipolare l'essere umano, il cattolicesimo, come ogni religione rivelata, deve mettere in ginocchio l'essere umano, costringendolo alla sottomissione. Il cattolicesimo, partendo dal bambino, costruisce un processo di distruzione dell'essere umano. L'anticlericalismo, nato per combattere il potere dei preti monoteisti e aprire spazi di libertà, esaurita la sua forza eversiva e liberatoria nel sistema sociale, finisce per diventare una forza antireligiosa. Una forza antireligiosa che non libera l'essere umano dall'oppressione dell'assoggettamento del Dio padrone, ma impedisce all'essere umano la strutturazione della percezione del circostante al fine di trasformare l'essere umano in una macchina, la descrizione della ragione calata nell'essere umano. La stessa cosa vale per l'ateismo che, nato per negare l'esistenza del Dio padrone e creatore dell'universo, finisce per essere uno strumento per combattere la capacità di farsi Dio e di determinazione di se stesso dell'essere umano. Pertanto, se un certo linguaggio può avvicinarsi a forme anticlericali, per favore non confondeteci con gli anticlericali. A noi interessa costruire il futuro, il nostro futuro personale, il futuro del nostro sistema sociale, il futuro della nostra specie, il futuro, per quel che possiamo o che ci compete, del nostro pianeta. Per fare questo, prendiamo dalla percezione degli esseri umani i mattoni che ci servono e che i paganesimi passati hanno usato per le loro costruzioni. Li puliamo dalle incrostazioni culturali che non ci appartengono e li usiamo per un nuovo edificio. I mattoni che troviamo e che non ci piacciono, li gettiamo. Laddove non troviamo i mattoni, non abbiamo timore di infilare le mani nella creta e di costruirli a nostra volta. Se io dico che il Gesù di Nazareth è un pederasta, è perché la pederastia, intesa come riaffermazione del possesso degli individui da parte della Chiesa Cattolica, è una costante. Se ne trovano riferimenti nei Vangeli ufficiali, si trovano dei riferimenti ambigui sia fra il Gesù padrone, di cui la Chiesa Cattolica è la continuatrice, e i fanciulli adolescenti, sia in tutti i Vangeli ufficiali come imposizione all'assoggettamento alla parola del Dio padrone, di cui i Vangeli ufficiali sono espressione, di cui la pederastia cattolica è l'espressione più estrema. La sessualità di un pazzo inesistente è una sessualità inesistente. Diventa altresì falso, fuorviante e deprimente usare Vangeli che per 1500 anni se ne stettero sotto la sabbia del deserto per cercare una verità sulla sessualità di un immaginario a cui si riferiscono delle vere e proprie operazioni politiche. Quei Vangeli non hanno indicato lo stupro come atto di possesso e sottomissione, ne hanno indicato il modo col quale diffondere il cattolicesimo. Il cattolicesimo li ha combattuti e distrutti. La figura del distruttore del divenire umano è il Gesù dei Vangeli ufficiali. I Vangeli ufficiali indicano comportamenti di possesso e di pederastia e la Chiesa Cattolica l'ha praticata per costruire il suo potere su chi non si poteva difendere. L'ha tollerata e anche oggi, vedi Wojtyla in Austria, ne difende la pratica accusando i mass media di svelarne le attività. E insieme al manifesto questo e agli altri manifesti che vi ho messo nella lettera, gli anticlericali qui, c'è anche un manifesto sulla pederastia che sto elaborando, sto costruendo, cattolica. Perché atei, anticlericali cattolici tendono a negare questa visione? Perché per loro l'essere umano è creato ad immagine e somiglianza di un dio pazzo. Il concetto di caos primordiale o di Osiris Nut appartiene al paganesimo. Ci volle Darwin e le teorie sulla nube neutrinica perché qualche ateo e anticlericale, sto parlando dell'inizio del secolo, pensasse ad inserire un mal digerito evoluzionismo nel suo pensiero. Tutti e tre si reggono sulla morale e sull'eticità del dio pazzo, dove non è quello che da fuori entra nell'uomo che lo danneggia, ma è quello che dall'uomo esce fuori che lo danneggia. Per loro è il respiro di libertà che danneggia l'uomo, non la sottomissione. Negano a questo o a quell'aspetto, ma ne salvano l'etica. Atei, anticlericali e cattolici vedono l'essere umano soltanto nel cogito ergo sum, dove esiste solo nella misura in cui pensa e solo quando pensa può affermare di esistere. Per atei, anticlericali e cattolici, l'essere umano adulto è apparso all'improvviso, saputo e cosciente e consapevole, ignorando il divenuto attraverso la sua natura. Negano l'esistenza di milioni di anni di trasformazioni. Le trasformazioni non rientrano nel pensiero, in quanto non rientrano nella ragione. Negano le trasformazioni avvenute in pancia della madre. Nel feto manca la ragione. Negano tutto il condizionamento educazionale subito, sia quando si tratta di condizionamento culturale, sia per quanto riguarda il condizionamento del divenuto della specie. Pensano che sia solo una questione di discorso onesto. Agli stregoni e ai pagani politeisti interessano i meccanismi attraverso i quali l'essere umano si costruisce e i meccanismi che concorrono a produrre la sua distruzione, svelarli e correre ai ripari. Per i cattolici la morte decide fra inferno e paradiso. Per atei e anticlericali la morte è la fine del corpo fisico e della coscienza. Il cattolicesimo concede l'attesa del giudizio del Dio padrone. Anticlericali e atei concedono l'attesa nella scienza come espressione della ragione per prolungare la vita fisica. Costoro tolgono all'essere umano la responsabilità di determinare la propria esistenza, sottomettendolo a delle determinazioni che non gli appartengono. Se vi interessa, ho visto di sfuggita oggi un articolo in merito sulla Repubblica, abbastanza grande, sulle pagine culturali, proprio su questo discorso. Per anticlericali, atei e cattolici, stuprare il futuro degli esseri umani non è un delitto. Per alcuni stuprati provvede la scienza della ragione, sono sempre carne da lavoro, carne da cannone e carne da riproduzione. Poi magari mi dite cosa ne pensano anticlericali fascisti di questo, no? Per altri stuprati provvede il Dio padrone, sono sempre carne da preghiera, carne da processione, carne pronta a mettere in ginocchio i propri figli. Ricordiamo come questo coincidere di intenti ha bloccato per 50 anni in Italia il considerare lo stupro un delitto contro la persona. Per gli stregoni e i pagani, che concepiscono la vita come un'occasione unica attraverso la quale costruirsi nell'infinito dei mutamenti, attraverso l'uso delle proprie determinazioni, essere impediti e stuprati nell'usarle è il peggiore e il più aberrante dei delitti concepibili. Neanche la morte, se mai qualcuno mi spara in testa piuttosto. Per un apprendista stregone è come tollerare o essere indifferenti all'impedimento che qualcuno avesse progettato per bloccare l'essere unicellulare del quale la nostra specie ebbe sviluppo nel suo tentativo di uscire dal brodo primordiale. Per i cattolici, gli atei e anticlericali questo è inconcepibile, né sarebbero in grado di pensare nella loro esaltazione della ragione la tragedia come conseguenza di un tale atto. Tragedie simili vengono costruite da cattolici, atei e anticlericali, in quanto inconsapevoli dello sviluppo dei loro gesti e delle loro affermazioni e delle loro azioni. Non conoscere la conseguenza dei propri gesti non attenua la responsabilità soggettiva e morale relativa al gesto stesso. Ogni essere è sempre un brodo primordiale e la sua costruzione è il modo per uscirne. Bloccare la costruzione imponendo una verità è un modo per impedirlo. Quando si giudica qualcuno o qualche cosa dal punto di vista della stregoneria, le parole sono affermazioni, le azioni, il fare, la costruzione e l'esposizione personale sono atti di magia nera, quando distruggono un possibile divenire. Se un giudizio deve essere dato, l'unico metro di giudizio accettabile è la vita quotidiana, il resto conta poco, o non conta. Pertanto, anche se qualcuno dei radioascoltatori condivide quanto ho affermato, la vita devono comunque viverla, sia come costruzione della stessa o come distruzione. Le sfide dell'esistenza si presentano sempre, sia che si determinano, sia che si subiscano, e non sono superate attraverso le parole. Davanti a queste sfide hanno interesse che l'essere umano sia attrezzato per superarle, perché questo ci rende forti. Per favore, non confondeteci con atei e anticlericali. Noi siamo pagani politeisti e apprendisti stregoni. Noi siamo costruttori del futuro. No, penso non ci sia altro
sì,
da dire.
Sì, è
no.
Chiaro.
Poi un'altra cosetta mi è venuta in mente mentre stavo leggendo. Sul Donini, breve storia delle religioni. Vi do anche la pagina, vediamo se la trovo al volo. Al volo la pagina. No, non trovo la pagina al volo. Sì, forse la trovo. Eccolo qua. Dunque, a pagina 105, io ho il breve storia delle religioni Newton. In questo momento la Newton, credo che ce l'abbiano anche gli amici anticlericali. A pagina 105 si parla di questo. Nel libro dei morti, egiziano, compilazione di carattere compositivo e non troppo antico, che non è assolutamente vero perché ci sono tutta una trasposizione di pezzi che vanno all'infinito dei tempi, cioè dal 3500 fino a poco dopo, nel quale si riflette però l'evoluzione delle credenze funerarie e dei riti di decine di generazioni di egiziani sino all'epoca saita, troviamo l'elenco di queste differenziazioni di classe, dice sto imbecille del Donini, Dice ancora più avanti, per la gente comune la dimora dei morti viene talvolta definita il campo dei giunchi. Bene, allora, che cos'è il campo dei giunchi? Io la mia stregoneria l'ho costruita tutta nel campo dei giunchi. Chiaramente non sapevo che quello era il campo dei giunchi, perché non avevo la conoscenza culturale di sapere che gli egiziani lo chiamavano campo dei giunchi. In realtà è un campo di alterazione della percezione, dove ci sono sfide, dove ci sono combattimenti, dove c'è piacere, dove c'è conoscenza. Dove c'è un casino di roba che si può arrivare sia col sognare sia alterando la percezione. Per cui il campo dei giunchi è una cosa reale. Il fatto che dopo pensassero che dopo la morte si andasse nel campo dei giunchi, questo è un altro discorso. Io all'inizio l'avevo chiamato come Agartha, avevo preso il nome da una tradizione, non so che roba, che mi piaceva abbastanza bene. Come definire il luogo? Probabilmente il luogo era perché io lo descrivevo in quel modo, anche perché ogni persona definisce la propria percezione, la tradizione della percezione in base a quello che lei è. Cioè, io sono una persona violenta, combattiva, eccetera, e per me è un luogo di combattimento. E non vorrei rispondere alle telefonate, però rispondo lo stesso a vedere chi è questo.
Sì, beh, ricordo il numero telefonico che è 049 700 700.
È un disturbatore, perfetto. No, andiamo avanti ancora, sì. Francesco, prendiamo proprio alla fine.
Ah, vabbè. Ma pensavo avessi...
No, no. Vabbè, ricordiamo un'altra cosetta ancora. Il clero non fa più danni dell'educazione cattolica impartita dai laici. Dunque, non vale la pena combattere il clero soltanto, vale la pena combattere, sì, esatto, l'educazione cattolica. Questo è un appunto che mi ha fatto mia figlia mentre stavo parlando con...
D'altronde lo scrisse già un pedagogo italiano nell'Ottocento, diceva, sì, che senso ha combattere i preti quando sono dei laici che sono peggio dei preti.
Sì, questo è vero, questo è vero. Va bene, ho qui un appunto di Orosio, me lo saltiamo, io spero che abbiano capito il nostro pensiero. Cioè, noi stiamo costruendo il futuro, cioè, per noi le cose dottrinali sono importanti. L'attacco ai preti noi lo facciamo perché li troviamo sulla nostra strada, cioè li troviamo nel nostro quotidiano, ma tutto sommato chi ce ne frega dei preti?
È una necessità, è una necessità che noi ci troviamo ad affrontare e va affrontata, ma noi potremmo messo percorrerla senza avere questa necessità, insomma.
Abbiamo necessità di descrivere il male, però, che non ce l'avevamo mai avuta.
Siamo battuti contro e dovremmo affrontare, dobbiamo affrontarlo.
Io spero di aver chiarito qualcosa. So benissimo che chiarire quando si chiarisce di solito si fa più casino di quando non si chiarisce. Probabilmente se avessimo voluto andare tutto quanto in bellezza avremmo potuto fare a meno di farlo, però le rimostranze che hanno fatto gli anticlericali erano pubbliche. Pronto? C'è chi parla?
Lettera qui. Mi piacerebbe leggerla.
Va bene, dai.
Una poesia cinese ti porterà fortuna. L'originale della poesia è in Olanda. Ha già girato il mondo 8 volte. Ora tocca a te. Essa ti porterà fortuna.
Vuoi un consiglio?
Dopo aver ricevuto questa lettera sarai fortunato. Non è uno scherzo, la fortuna verrà a te. Manda una copia di queste lettere a persone che secondo te hanno bisogno di fortuna.
Sì.
Non inviare denaro, perché la fortuna non si compra. Non tenere la lettera più di 96 ore. Costantino, che è scritto in grande anche, ricevette la lettera nel 1953. Chiese alla sua segretaria di fare 20 copie. 9 giorni dopo vinse 9 miliardi alla lotteria.
Che forte!
Carlo, un impiegato, ricevette questa lettera e poi se ne dimenticò. Qualche giorno dopo perse il suo posto di lavoro. In seguito spedì la lettera e ristabilì la catena.
Sì.
Bruno, 1967, ricevette questa lettera, la buttò e rise sopra. Qualche giorno dopo perse la moglie mentre dava alla luce un bimbo. Il bimbo stesso era ammalato e gli cercò di nuovo la lettera, la ricopiò 20 volte e la spedì. 9 giorni dopo giunse la notizia che suo figlio era stato salvato e che sarebbe guarito. Non dimenticare, non mandare soldi e non firmare, per favore, inviare 20 copie e aspetta.
Senti,
ogni giorno ti succederà qualcosa. Questo ordine è stato scritto da un missionario delle Antille.
Ah sì, cazzo.
Manda 20 lettere ad amici, parenti, conoscenti. Qualche giorno dopo riceverai una sorpresa. Tutto ciò è vero, anche se non sei superstizioso. Adesso vado a impissarmi a cucina e mi serve. Aspetto, aspetto 96 ore. Buongiorno.
Pensavo qualcun altro, riblocchiamo le telefonate un'altra volta.
Cosa ormai nella catena di Sant'Antonio radiofonica proprio.
Gli
strumenti sono strumenti che
Ma se è possibile, sì, se è possibile, coraggio, dai Claudio, andiamo avanti ancora. Allora, leggiamo la lettera.
Beh, vuoi una barzelletta?
Sì, dai, dimmi.
Non so se, no, ma è la verità, non è la barzelletta. Praticamente ho visto dei fatti missionari che chiedevano un contributo. Allora, se davi 30.000 lire riuscivi a mantenere un bambino nel terzo mondo per una settimana, se ne davi 100.000 riuscivi a mantenerlo per 3 mesi. Ho la lettera a casa, se mia moglie non l'ha buttata via te la porto, te la farò vedere.
Pazzesco,
dove... no veramente, cioè, 30.000 lire bastano a mantenere una settimana, 100.000 lire 3 mesi. Cioè, stranezza, però da...
Vabbè, non ho parole. È semplicemente vomitevole. Vabbè. Leggiamo la lettera della Loredana.
Sì.
Cosa scrive? Ieri 14.1 non ho potuto seguire la vostra risposta alla mia telefonata perché mi è arrivata gente proprio in quel momento e non mi è stato più possibile seguire le vostre trasmissioni. Ohimè, ho sentito solo un poco del discorso di Francesco e ho capito che non si è capito. No, in realtà dopo siamo andati parecchio avanti, solo che... parecchie sfaccettature. Beh, cosa volevo dire e chiedere attraverso le parole di Pavese. Perciò ti ripropongo le parole di Pavese sottolineando quelle chiave e riformulandoti il quesito. Come si pone il pensiero pagano di fronte a queste considerazioni? Le prove dell'esistenza di Dio non sono propriamente nell'armonia dell'universo, nell'equilibrio miracoloso del tutto, nei bei colori dei fiori, eccetera, ma nella disarmonia dell'uomo in mezzo alle cose, nella sua capacità di soffrire, perché insomma non c'è ragione che l'uomo soffra in questo mondo se non esiste la responsabilità morale, cioè la capacità, il dovere di dare alla propria sofferenza un significato. Pavese, cioè, non dice e viva la sofferenza, bensì si chiede come mai l'uomo soffre, moralmente parlando, se non c'è norma da trasgredire. Come mai l'uomo sente l'ingiustizia, la cattiveria, eccetera, se non esiste responsabilità morale, cioè coscienza, cioè Dio. Rispetto a cosa si soffre se non c'è Dio e responsabilità morale? Se Dio non esiste, tutto è permesso. E sottolinea 3 volte questo discorso qua, no? Puoi chiarire i miei dubbi? Nella vita, se Dio non c'è, si impone il pensiero e l'azione del più forte, buono o cattivo che sia. Chi ha più capacità di pensiero, di azione, di parole, eccetera, trionfa. La legge della giungla, dell'evoluzione, e sta all'individuo scegliere chi e come vuole essere o è capace di essere qua. Puntini, nel senso che è un discorso, un pensiero che continuerebbe. Dunque nessuno può essere censore di qualcun altro, qualunque cosa esso sia, Hitler, Pol Pot, Pinochet, Wojtyla. Se sono quello che sono, lo sono in virtù delle loro capacità di poter essere quella cosa, buona o cattiva che sia. Sono solo dinamiche di forza e di poter essere, fra virgolette. Non si può introdurre il concetto di bene o di male se Dio non esiste. Dunque neanche la pulsione di morte si può definire male. A te la risposta. Le tue trasmissioni sono cose preziose, tengo piene mani, eccetera, eccetera, e quanto produci, anche se non sono completamente d'accordo con quanto dici. Per certi versi credo che la spiegazione che dai tu alle sacre scritture sia perfetta, per altre penso che esse possano essere spiegate e capite in altro modo. Tanto che io riesco a leggere in chiave diversa, pagana, fra parentesi e punto di domanda, perfino i comandamenti e le parole di Gesù Cristo ufficiale. Comunque, io tengo la posizione di attesa e di ricerca, sospensione del giudizio si chiama, dice, e di equidistanza fra i vari modi di capire e intendere le cose, la fede, l'esistente, eccetera, e spero di riuscire a dare prima o poi la mia risposta. Sono in attesa del tuo lavoro su Tommaso Didimo. Tommaso Didimo è in distribuzione, chiunque lo vuole me lo può chiedere, non c'è problema. A proposito, ringrazio Mariano per il contributo che mi ha mandato, che non serviva assolutamente, adesso sono impegnato a mandargli il materiale. Vabbè. Ti saluto con i primi versi di una poesia di Pavese, per lui hanno il significato di una sconfitta, tu capisci in senso positivo e augurale di vittoria, e no, verrà il giorno che il giovane Dio sarà un uomo, eccetera. Vabbè, questa è la lettera della Loredana. Loredana mi ha sollecitato proprio un discorso sul dolore, e allora leggerò il discorso sul dolore. Che dici? Lo leggiamo?
Va bene, giustamente, visto che lei è un argomento che tiene molto e continua a rimarcarlo.
Sì, probabilmente c'ha qualcosa dentro. Allora, Loredana, io la tua lettera, io ce l'ho qua, l'ho scritta, ne ho una copia e la leggo per radio. quando verrai a prendere di Tommaso Didimo ti do anche la lettera scritta, così ce l'avrai in mano, insomma, va bene? Allora, per rispondere alla tua lettera sono costretto a scrivere un piccolo trattato che mi vendicherò trasformando in un articolo che invierò al bollettino Mercurio di Sacre Radici, ma forse non lo farò, dipenderà, vedremo, insomma. Un altro gruppo pagano, anche se dopo averlo privato delle parti personali, ma penso questa frase qua potrei anche eliminarla. Il discorso su cui si centra la tua lettera è la sofferenza e il dolore, partendo da un passo di Pavese. Non entro nel merito di Pavese nel suo insieme, che del resto non ho mai letto, ma mi limiterò a quanto riporti in relazione ai tuoi dubbi e perplessità. Concedimi questo esempio. Tu sei legata con una catena ad un muro e non ti puoi spostare che per qualche metro. A 10 metri di distanza c'è un tavolo sul quale viene posto il tuo cibo preferito. Dopodiché tutti se ne vanno. Tu vieni assalita dalla fame, ti allunghi per prendere quanto è sul tavolo, ti agiti, ma inutilmente. Il tuo cibo preferito è là, ma tu sei impossibilitata a raggiungerlo. Dopo qualche ora cominci a soffrire e dopo qualche giorno muori di fame guardando quel cibo che ti avrebbe saziata. Ti piace questo esempio? Punto di domanda. Dopo questo, cioè dopo essere morta, tu mi scrivi una lettera e mi chiedi cosa ha provocato quel dolore che dopo qualche giorno mi ha fatto morire? E l'esempio mi permette di dirti colui che ti ha messo la catena e ti ha legata, oppure posso dirti anche la catena che ti teneva legata. Se in campo materiale è facile indicare l'oggetto della costrizione, in quanto questo cade sotto i nostri sensi, più difficile dimostrare la causa della costrizione quando non solo non ricade sotto i nostri sensi, ma è elemento coercitivo del senso stesso. Cioè quando è un elemento che viene fissato dentro di noi, nella nostra psiche, nella nostra percezione del mondo, nella nostra capacità di prenderci nelle nostre mani la responsabilità della nostra esistenza. Quando la costrizione è imposta dentro di noi, da fuori di noi, quella causa coercitiva diventa elemento attraverso il quale guardiamo, giudichiamo ed agiamo nel mondo. Il condizionamento educazionale è formato da altrettante catene che legano i nostri sensi e la nostra psiche, che determinano la direzione dei nostri bisogni e il desiderio attraverso i quali soddisfarli. Queste catene sono altrettanto materiali che una catena di metallo, ma dal momento che si sottraggono alla percezione della nostra materialità, noi agiamo come se queste catene non esistessero e riteniamo il nostro agire naturale, magari saggio e maturo. Queste catene ci costringono a considerare il mondo solo per quanto noi possiamo descrivere e ci costringono ad ignorare tutto quel mondo che noi non descriviamo. Ma il mondo che noi non descriviamo agisce comunque su di noi, comunque sollecita quella parte di noi che sfugge alla descrizione e questo ci crea sgomento. Dobbiamo necessariamente circoscrivere tutto nella descrizione del mondo. Così, anziché attrezzare noi stessi per affrontare lo sconosciuto che ci circonda, trasformiamo in angoscia quanto dallo sconosciuto ci giunge. E le angosce non hanno mai la forma che lo sconosciuto ci trasmette, ma la forma che la nostra ragione, o se preferisci il nostro pensiero, riesce a darle. Così, anziché affrontare la causa che produce l'angoscia, affrontiamo l'immagine che il nostro pensiero ci traduce, con il risultato che anziché rimuovere la causa che ci produce angoscia, affrontiamo un fantasma prodotto dal nostro pensiero, un fantasma che non può essere rimosso perché è solo follia della ragione come prodotto della sua incapacità di affrontare uno sconosciuto che lei non è in grado di descrivere. E ho fatto una fatica per scrivere sta roba, alle 2 di notte l'ho scritta. Così la coercizione sessuale, la coercizione visiva, la coercizione percettiva, la coercizione sociale, la coercizione comportamentale ci vengono imposte fin prima di uscire dalla vagina della madre, attraverso le tensioni e reazioni alla vita e proseguono subito dopo nati. Noi non ricordiamo più l'attività coercitiva, ma è di una violenza e di una ferocia inaudita. Questa capacità di individuare le cause dell'angoscia e questa incapacità di individuare le cause dell'angoscia e la volontà di affrontare le cose per quanto appaiono anziché per quello che sono è l'origine del dolore e della sofferenza. È quello che Pavese definisce la disarmonia dell'uomo in mezzo alle cose. si soffre rispetto alle catene coercitive educazionalmente imposte, catene coercitive che si traducono nell'individuo come nella sua incapacità a vivere strategicamente la sua esistenza. Per tutto questo c'è una sola soluzione, per quanto mi riguarda, un grande gesto di volontà del singolo individuo e iniziare, qualunque sia la sua età o la sua condizione, a praticare il crogiolo dello stregone, magari partendo inizialmente da quegli elementi che gli sono affini o che l'individuo pensa utile per se stesso. Il condizionamento educazionale non verrà completamente rimosso, ma sarà possibile dargli un ordine e una strutturazione tale da consentire all'individuo di affrontare la propria esistenza strategicamente, anziché subire passivamente le tensioni dello sconosciuto. Anche situazioni sociali impreviste appartengono allo sconosciuto che ci circonda. Questa volontà di trasformazione di se stessi è l'essenza dell'arte della stregoneria. Lo chiamiamo sviluppo del potere di essere dell'individuo, cioè l'individuo che, prendendosi nelle proprie mani la responsabilità della propria esistenza, determina se stesso nell'esistente. Proprio la capacità di determinare se stessi nell'esistente è la condizione morale che ci permette di considerare l'esistente uguale a noi stessi, con cui costruire un processo di sviluppo. Dio non esiste e tutto ci è permesso per sviluppare il nostro potere di essere. E proprio per questo ci è negato ogni cosa che appartiene al potere di avere, alla voracità dell'appropriazione, che non è appropriazione di cose che ci servono, ma ci è negata l'appropriazione di esseri della nostra specie e il saccheggio dell'oggettività in cui sviluppiamo il nostro potere di essere. Il concetto di Dio nel cattolicesimo e più in generale nelle religioni rivelate non limita l'azione dell'appropriazione degli individui, ma ne determina la direzione. Il Dio cattolico impone al suo rappresentante, e per estensione al più forte o al più furbo, di appropriarsi degli individui per sottometterli. È proprio il concetto del Dio padrone e creatore che impone appropriazione, mentre l'assenza di un concetto di Dio padrone e creatore impone all'individuo di assumersi la responsabilità della propria esistenza, per cui di considerare gli altri esseri della propria specie individui con cui camminare insieme e non bestiame da sottomettere e distruggere, come fa Wojtyla, come ha fatto Hitler o Pinochet. Queste persone sono quello che sono in virtù della gestione del potere di avere, in virtù della loro capacità a sviluppare il loro in virtù della loro incapacità a sviluppare il loro potere di essere, e sono costrette per vivere a saccheggiare gli esseri della propria specie. Non esiste, da questo punto di vista, un'azione buona o cattiva. Esiste un'azione funzionale allo sviluppo della vita, cioè allo sviluppo del potere di essere di ogni singolo individuo, oppure un'azione tesa ad appropriarsi della vita, cioè potere di avere. La pulsione di morte si definisce male all'interno della stregoneria e del paganesimo, perché impedisce lo sviluppo della vita, e impedisce lo sviluppo della vita in quanto il portatore della pulsione di morte ha rinunciato a sviluppare la propria vita rattrappendosi su se stesso. Il problema che tu riesci a leggere in chiave diversa, forse anche pagana, dici, perfino i comandamenti biblici e le parole del Gesù ufficiale, è dovuto al fatto che i Vangeli ufficiali sono delle operazioni politiche composte dalle vicende di un individuo vissuto un centinaio d'anni prima, alcuni elementi fondamentali di una via misterica pagana, adonista, di origine siriaca o siriana, un po' di miracolistica e apocalittica di libri precedenti, gli estensori, il tutto condito al fine di costruire una setta all'interno della situazione giudaica del tempo con una serie di variabili. Questa operazione, condita col tuo desiderio che in fondo qualche cosa di buono c'è, ti porta a trovare delle cose che definisci soggettivamente, ma che non hanno il significato che tu gli attribuisci. Perché, per esempio, i 10 comandamenti biblici non si applicano al Dio dei cristiani? Perché il Dio dei cristiani può uccidere e ordina di uccidere gli esseri umani non lo possono uccidere o non possono uccidere? Perché il rappresentante di Dio in terra può uccidere o ordinare di uccidere e gli altri esseri umani non possono almeno provare di tentare di ucciderlo? Quando non si distinguono i concetti fin nella virgola e si parla con altri individui, non si trasferisce la sensazione che noi abbiamo, ma si trasferiscono i 4 Vangeli ufficiali, esaltandone quel significato che ci ha colpiti. Il risultato di questa operazione è quello di legare il nostro interlocutore con una catena coercitiva, impedendogli di prendere il piatto del nostro esempio dal tavolo per impedirgli di sviluppare il suo potere di essere. Per quanto riguarda il verso di Pavese che mi hai mandato, è effettivamente un atto di assoluta sconfitta. Io sto lavorando per costruire la mia morte del corpo fisico, in maniera più dignitosa possibile, vorrei dire splendida, ma in questo momento mi sembra esagerato. Al limite potrei dire, verrà un giorno in cui un uomo sarà un Dio, e questo nessun adoratore di religione rivelata sarà in grado di dichiararlo. Francesco,
sì.
Io sono spompato.
Va bene, dai,
fai quello che vuoi.
Aggiungo io qualcosa. Allora, io appunto, visto che la Loredana parlava molto del discorso del dolore, della sofferenza e del perché del dolore e della sofferenza. E ora, il discorso è abbastanza ampio ed è lungo. Cominciamo da alcuni piccoli riferimenti. Il mondo si presenta con forme, colori, atmosfere, strutture, un dispiegarsi di forme che si autopresentano. Tutto ci mostra un volto e il mondo non è solo un segno in codice che va letto per conoscere il significato, ma una fisionomia da guardare e scoprire. In quanto forme espressive, le cose parlano, manifestano la forma in cui si trovano, annunciano se stesse, danno testimonianza della loro presenza. Guardate, eccoci. Esse ci guardano al di là di come noi possiamo guardare loro, al di là delle nostre prospettive, di ciò che noi intendiamo con esse e di come di esse disponiamo. Questa richiesta immaginativa di attenzione rileva un mondo animato, non basta. Il nostro riconoscimento immaginativo, quel lato da fanciullo che è immaginare il mondo, anima il mondo e lo restituisce all'anima. E aggiungiamo ancora qualcos'altro, sempre su questo argomento da cui dopo faremo partire alcune considerazioni. La morte è in agguato nelle cose, nell'amianto, negli additivi alimentari, nelle piogge acide, nei gas di scarico, negli insetticidi, nei farmaci e nei dolcificanti, nella televisione e negli ioni. Neppure durante le pestilenze la materia è stata tanto demonizzata. Leggiamo etichette che si mettono in guardia, sentiamo di mali invisibili che discendono con l'aria, si infiltrano nell'acqua, permeano le nostre risorse vegetali. Il mondo materiale è di nuovo abitato. E da questa materia che Tommaso d'Aquino e Cartesio avevano dichiarato morta, torna il rimosso e adesso con la morte stessa. E proprio grazie a questo fantasma che risorge nella materia, noi torniamo a finalmente essere accorti dell'anima mondi. Allora, cosa vogliamo dire con questo? L'uomo quando nasce, non nasce scarico, non nasce privo di collegamenti, non nasce privo di storia, non nasce privo di valore, non nasce privo di sensibilità. Allora, se noi abbiamo tutti quanti questi ricettori per poter percepire le cose, di vedere le cose, di entrare in sintonia con le cose, se noi capitiamo in un mondo in cui i pazzi monoteisti hanno creato solo la sofferenza, hanno creato solo il dolore, hanno creato la distruzione, hanno creato l'orrore, come possiamo i più sensibili non risentirne? Come possiamo non andare in cortocircuito? Come possiamo non ribellarci? E certe volte sono delle persone che scelgono di combattere e delle persone che scelgono la fuga. Noi sappiamo, perché ce lo insegna la medicina psicosomatica, che esistono tre forme di comportamento. Esiste la lotta, la fuga e la malattia. E chi non ha la capacità perché non ha il sentimento di affrontare le cose, può rifugire nella dolore, nella sofferenza, perché coglie anche la sofferenza del mondo, perché per qualcuno il grido di dolore che si alza dal mondo, che si alza da 2000 anni di dominazione cristiana, è un grido di dolore fortissimo, e non tutti è dato di ascoltare, non tutti hanno la sensibilità di poter rimanere non sensibili a questa cosa, non tutti possono dire lo sento e combatto per non sentirlo più. C'è qualcuno che non ha la forza, non ha l'energia, c'è qualcuno che non vuole, ce n'è qualcuno che ne è terrorizzato, c'è qualcuno per cui i recettori vanno in tilt. Cioè, è come qualcuno che non è tarato, uno strumento che non è tarato per una certa misura, e se va fuori scala può anche bruciarsi. E di conseguenza noi sappiamo che gli uomini non sono tutti uguali, che le sensibilità sono diverse. Non sappiamo che le cose, il mondo ha una sua sensibilità e ce la trasmette. Logicamente i cristiani sono molto bravi nel togliersi la sensibilità, sono molto bravi a distribuire anestetici, sono molto bravi ad accecare le persone, sono molto bravi ad accecare i corpi, sono bravi ad accecare in tutto, sono bravi a togliere tutto, sono capaci di togliere la sensibilità. Ma le cose, anche se noi non le vediamo, esistono. Le cose hanno una loro anima, hanno una loro potenza e di conseguenza loro cercano di comunicarsi. Se il mondo soffre, se il pianeta soffre, l'universo soffre, voi pensate che questa sensibilità per noi sia insignificante? Pensate che basti non guardare, che basti girare la testa dall'altra parte e che ad esempio la materia che è stata distrutta è considerata solo materia, solo oggetto di distruzione, non possa ribellarsi? Voi non pensate che i miliardi di piante sradicate dai cristiani sono perché erano piante sacre, che avevano una propria anima, scompaiano così? Perché noi le bruciamo nel caminetto. Noi pagani possiamo anche bruciare la legna nel caminetto, però sappiamo quello che facciamo, ne siamo responsabili e abbiamo la forza per assecondare anche questo, possiamo anche farlo, perché ne abbiamo la sensibilità, ne abbiamo la capacità, sappiamo quello che facciamo.
Abbiamo l'intento.
Conosciamo questo e di conseguenza possiamo anche modificare le cose, le possiamo trasformare. Ma come possiamo trasformare le cose quando non lo sappiamo? I cristiani come fossero dei bambini criminali che giocano con l'uranio. Prima o poi ne accumulano così tanto che creano una deflagrazione nucleare e distruggono tutto. Ma quello è il loro scopo, la distruzione. Noi possiamo dirti, no, quello che tu maneggi ha una validità, ha un significato. E allora chi nasce sente questo. Chi nasce non ha ancora il prete che riesce ad addomesticarlo, a dominarlo, a influenzarlo. Sente questo dolore e lo fa proprio. Io voglio citare nella mitologia l'esempio di Saturno. Saturno, immaginando che la moglie lo tradisse, crea una trappola per intrappolare gli amanti, suo suggerimento. Crea questa trappola e quando li scopre, lui ne soffre di questo. Eppure lui l'aveva costruita. E il fatto di rendere manifesta la cosa aumenta solo la sua sofferenza e non dice li ho smascherati. Questa è una forma di sensibilità. E logicamente chi soffre, molte delle volte soffre proprio perché manifesta la durezza del mondo ed è una forma di manifestazione. Se io invio un messaggio al mondo, invia messaggi continuamente, se l'essere terra, se le piante, se gli alberi, se i mari inviano dei messaggi e noi non li sentiamo, pensate che non facciano niente per cercare di mandare un messaggio? Voi pensate ad esempio perché succedono sempre maggiori sofferenze? Proprio perché noi non percepiamo questo. Noi pensiamo che basti un giubileo per riconciliarsi con la terra, riconciliarsi con l'universo, riconciliarsi con le piante, con gli animali. Pensate che basta una benedizione di quel ciarlatano che è una persona che abita in Vaticano, basta una benedizione comprata a 5.000 lire, a 20.000 lire che risolva le cose? Create solo sofferenza. Bene, quando di fronte a me un pianeta soffre, ma non soffre non per l'inquinamento, soffre proprio per la capacità dei cristiani di togliere la capacità degli altri di percepire. Perché ricordiamo sempre che le divinità sono delle forze, sono delle manifestazioni, sono delle energie. E come noi cerchiamo modi sempre nuovi di comunicare, di sentire, di essere sensibili, come noi siamo sensibili a nuove cose, come noi sentiamo nuove melodie, ci piacciono, come noi cambiamo il gusto, come noi possiamo cambiare il modo di parlare o di annunciare le cose fanno la stessa cosa. Il pianeta Terra, gli alberi, gli esseri delle foreste, i satiri, le ninfe, ci sono e possono inviarti un messaggio. Tu non lo percepisci, cercano di inviarti di nuovo questo messaggio. Te lo viene ancora e tu non lo percepisci ancora, loro continueranno a diventare sempre più forti, cercheranno di scuoterti. E allora, cosa è che ti può scuotere? Non certo la felicità, non certo le beatitudini, la sofferenza ti mette in moto, ti mette da pensare. Certo che scoprire cosa c'è dietro la sofferenza e cosa l'ha creato diventa pericoloso, diventa anche doloroso a scoprirlo. E allora è più semplice prendersi un qualcosa come monoteismo, coprirsi, mettersi a posto, tanto poi si è fregati. Ma questo bisogna capire, che il monoteismo toglie la possibilità alle persone di capire. E se togli la possibilità di capire, le cose che non sono capite ti diventeranno sempre più violente, perciò avremo sempre più nuove malattie, avremo nuove pestilenze, avremo più gente che soffre, proprio perché il mondo dice io sono qua, eccomi. Tu crei il dolore creando nei tuoi mostri religiosi di tipo monoteista, benissimo, tu soffrirai perché non percepisci me. E qui è una delle risposte che noi possiamo dare al dolore. Il dolore è una manifestazione del dolore dell'universo, è una forma di manifestazione di tutti quanti gli esseri. E noi veramente siamo assurdi nel pensare che il monoteismo possa dare delle risposte. E vorrei chiudere in questo discorso sulla sofferenza, casomai ci torneremo sopra perché visto che è un argomento che è significativo, che è pregnante.
Per i cristiani sì.
Sì, la sofferenza appunto, io vorrei chiudere con una frase, a chi vi togliesse veli e mantelli e colori e gesti, gli resterebbe in mano soltanto quanto basta per spaventare i passeri. In verità, io stesso sono il passero spaventato che una volta vi ha visto nudi e senza colori e volai via quando lo scheletro mi fece segni d'amore. Il monoteismo è uno scheletro che ti fa segni d'amore, distrugge la vita e ti impedisce di costruire la vita. Benissimo, costruendo soltanto la morte, nel senso la distruzione materiale delle cose, crea solo sofferenza. E noi stiamo lì a seguire questa sofferenza. E noi credendo in questa sofferenza, in questo monoteismo che crea solo sofferenza, andiamo a moltiplicare. È come il bambino che gioca con l'uranio. Prima ci mette un grammo, poi un chilo. Quando arriva a un certo numero di peso di uranio, la cosa scoppia. E noi, creando sempre le religioni in cui c'è bisogno di una rivelazione e della salvezza, e che Dio ci salvi, noi creiamo solo un nuovo dolore, permettiamo a chi ha la capacità di distruggere questo pianeta, di distruggere le nostre realtà, distruggere le nostre città, i nostri monti, distruggere tutto, di annientare tutto, gli permettiamo di creare nuova sofferenza, e chi si dovrà affrontare questa nuova sofferenza, ci sarà chi deciderà di combattere, chi di fuggire, e chi si ammalerà. D'altronde siamo noi che in un certo senso abbiamo questi ricettori e questi ricettori possono scattare, ognuno di noi degli ha, logicamente la nostra sensibilità può bastare un ambiente culturale, un ambiente sociale un po' diverso e creerà delle gente che combatterà contro questo terrificante monoteismo, ma se l'ambiente è un ambiente cristiano creerà soltanto persone che sentiranno sempre di più la sofferenza, che sentiranno sempre di più il dolore e persone che stanno sempre peggio.
Bene, Francesco, vediamo un attimo. Pronto?
Buongiorno.
Buongiorno.
Io sono Marco.
Dimmi.
Volevo sapere se voi come pagani siete favorevoli alla chemioterapia.
È un problema. Non ci riguarda, cioè per noi le cose vanno affrontate per quello che sono. Cioè, se una persona decide di affrontare una cosa, affronta quella cosa. Se decide di affrontarne altre cose, ne affronta altre cose. Io, ho delle mie opinioni, ma comunque sono...
Sì, non è un atto su cui si vada a discutere, insomma. È una cosa tecnica.
Noi sappiamo che c'è la morte che ci aspetta, in qualunque forma ci sia. Cioè può essere morte da cancro, morte da ictus, morte per incidente stradale. Cioè, quello che ci interessa a noi è cercare di vivere al meglio per affrontare quel momento nel miglior modo possibile. Questo è ciò che a noi ci interessa. Poi se qualcuno vuole fare chemio o non vuole fare chemio, vuole affrontare in questo modo o in un altro modo, va benissimo. Cioè, ogni persona deve sapere cosa va a affrontare e quali sono le sue sfide nella vita. Spero che nessuno debba mai affrontarle, quelle che portano a una morte lenta, ecco. Questa è la cosa che più mi
interessa. Sul discorso questo introduce il discorso della tecnologia. Andiamo sul discorso della tecnologia. Il pericolo non viene tanto dai frutti, dai brutti frutti della tecnologia nucleare, genetica, informatica o chimica, in quanto tali, ma viene piuttosto da quel brutto concepire queste invenzioni tecniche in un modo anestetizzato come meccanismi privi di anima. Proprio perché concepite nella fantasia cartesiano-cristiana, essi diventano oggettivi, brutti e muti. I ritrovati della tecnica sono diventati adesso i grandi schiavi rimossi che obbediscono a leggi meccaniche e ai quali non è permesso il breakdown, e dunque ci fanno paura. Da essi esigiamo il massimo e al minimo costo. Dal momento che il paradigma del nostro atteggiamento mentale verso l'anima soltanto a persone soggettive, la tecnologia non è considerata parte di ciò che chiamiamo natura viva, un mondo di oggetti parlanti che hanno un volto, è piuttosto uno spaventoso mostro alla Frankenstein. Perciò qualsiasi cosa che ha a che fare con la tecnologia, con la ricerca, con qualsiasi cosa, rientra sempre nella capacità di concepire le cose, e logicamente la soluzione non è mai tecnica, non è mai dettagliata, ma è sempre specifica ed è sempre affidata alla capacità della persona di comprendere le cose.
Sembra anche contingente nella storia, no?
Sì, cioè, poi tanti problemi sono soltanto problemi di epoche, in altre epoche ce ne sono diversi, di conseguenza...
Ci sarà un po' diversi ancora, cioè si svilupperanno in maniera diversa.
Sì, per fare un esempio, un esempio concreto, partendo dalla psicanalisi, nell'Ottocento avevamo moltissime malattie che erano a livello di epidermi, di pelle, e poi con lo scoprire l'inconscio le malattie diventarono più verso organi interni, lo stomaco, il fegato e così via. Si penserà che le mature e le malattie di tipo psicanalitico del futuro andranno ad attaccare le ossa, cioè, proprio perché tenderanno a nascondersi proprio.
Il cervello,
sì, cioè, il cervello. Sì, cioè, difatti, appunto, proprio perché... E la incapacità di comprendere cosa significa la psiche viene svelata in maniera meccanica, non viene compresa e di conseguenza lei fugge, proprio perché ogni cosa ha una sua anima, ha una sua esistenza, ha un suo modo di essere. E logicamente noi cerchiamo di smascherarla in maniera sbagliata e lei si nasconderà sempre di più, insomma, perché è una ricerca che, quando una ricerca viene fatta sempre indirizzata nella maniera scorretta, il problema non si risolve. E bisogna, dando la comprensione all'uomo, dando la comprensione alla persona, alla capacità della persona di comprendere le cose, di dargli i metri e i valori, i riferimenti, potrà affrontare problemi contingenti. Cioè, sarebbe assurdo andare a sviluppare un problema che è contingente.
Abbiamo 7 minuti esatti per chiudere la trasmissione, anzi 6 minuti in questo momento.
Se qualcuno vuole,
sono 700 700 e 700 838. Le abbiamo tenute in lungo parecchio oggi, in effetti, per tentare di chiarire quella questione, ma non so neanche alla fin fine se siamo riusciti a chiarirle o a capirci, perché le cose sono troppo diverse, cioè l'impostazione con cui affrontare la vita sono completamente diverse, per cui se magari ci si trova assieme per combattere il clero, magari sì, ci può fare.
Posso fare una battuta, Claudio? Sì. Posso farti una domanda? Dimmi. Il Papa ha detto che il Dio non ha più la barba. Quanto tempo gli impiegherà a ricrescerla?
Beh, dipende, sai. Secondo... vediamo avanti. Pronto?
Ciao bella,
io,
ciao.
Purtroppo sono arrivata tardi e la vostra bellissima...
Non hai sentito tutta attività, non l'abbiamo fatta ora. L'hai registrata? Neanche registrata?
No, non c'ero per veramente. Allora, siccome io già mi sono segnata tutte le cassette mancanti, aggiungerò anche quella di oggi.
Terribile.
Sì, no, bisogna, sennò altrimenti uno non... Comunque ho sentito Francesco, l'ultima parte, parlava del dolore, bellissima.
Abbiamo risposto a una lettera dell'amica Loredana, praticamente abbiamo fatto un piccolo discorso, un trattarello, e poi Francesco ha continuato con aggiungendo una barca di altre cose.
Sì, purtroppo solo la fine, praticamente 10 minuti fa, niente, casomai poi vedrò come ti ho detto prima, per le cassette mancanti metto
Sì, beh, Claudio registra sempre, perciò te le può anche recuperare.
Cosa?
Claudio le registra sempre le trasmissioni, perciò te ne può fare una copia.
Sì, sì, ecco. Sì, capisco quello che capisco, ho sentito registrare una copia.
Pronto? Ho tutte le cassette registrate.
Ah, ecco.
Anche degli amici hanno delle cassette registrate, per cui in qualche modo facciamo, insomma, non per tantissime, ma insomma sì. Qualcuno riesco a farla.
Ecco, volevo dire anche questo, a proposito di dolore, adesso questo chiave un po' comica, secondo me, quello che sto per dire. Cioè, no, volevo dire, una volta avevo sentito una trasmissione e parlavano di Maria Goretti, no? E diceva, era una trasmissione televisiva, c'era un prelato che intervistato, aspetta, da Biasi, da quel giornalista Biasi, e diceva, parlavano di questa ragazza che è stata uccisa così, in maniera così, vabbè. A un certo punto, finito di esporre il fatto, il prete dice, così questa ragazza ha avuto il premio. E allora il giornalista fa, ma perché secondo lei essere stuprati e ammazzati è un premio? Cioè, parlano, cioè il dolore è un premio.
Sì, sì. È il concetto di volontà di Dio che ti manda il dolore per premiarti.
No, ma anche su un film di Troisi c'era un ragazzo che era rimasto azzoppato, ha avuto un incidente, non so che cosa, il prete diceva, parlava di premio. È stato premiato.
Sì, ma anche...
Dio che è così adesso zoppo per premio.
Anche la, anche la Teresa di Calcutta abbracciava quelli che hanno tanto dolore. Quanto bene che ti vorrà Gesù, fra che hai dolore.
È un premio essere disgraziato.
Sì, esatto, esatto.
E poi io qui vi leggo due righe soltanto, un libro bellissimo, si chiama Di Bellotti, Pimpi Oselì. Dunque, San Luigi Gonzaga era un giovinetto di nobile e ricca casata, ma fin da piccolo rinunciò agli onori e lussi del suo rango per consacrare interamente la sua vita a Gesù. Gesù gli ha mostrato la sua predilezione chiamandolo a sé in cielo quando non aveva ancora 14 anni. Era così modesto e puro San Luigi che neanche una volta in tutta la sua vita si era mai guardato i piedi. La bambina che qui si parla di una scuola, no? Il tempo nel 37, il tempo ancora del ventennio fascista. Dunque, Cecilia Trasecola, lei li è guardati un'infinità di volte, dunque non è né modesta e né pura. Promette in cuor suo di non guardarsi mai più, anche se è complicato quando si sente diluvio o si infilano le calze. Allora qui, poi dice Maria Goretti, che abitava in una capanna all'Agro Pontino a 12 anni, ha preferito morire piuttosto che perdere la purezza, e mentre spirava ha perdonato il suo assassino che l'aveva uccisa con 30 coltellate. Anche Sant'Agnese, vergine martire, è morta a 12 anni per difendere la purezza. È bellissimo morire nella stagione della vita, sicura e convinta la suor Colomba. Allora, faccio presto. Cecilia si tortura chiedendosi che cosa sia mai la purezza. La suora ha spiegato che è un giro prezioso che Gesù ci consegna quando veniamo al mondo, un giro immacolato che non dobbiamo sciupare né lasciare passire. Allora basta uno sguardo, una parola, un pensiero, un'intenzione perché il fiore della purezza sia macchiato per sempre. Ma lei questo giglio consegnato da Gesù non l'ha mai visto. Però l'enigma resta insoluto. Sant'Arcisio, però, continua la suor Colomba infervorata, era un fanciullo di 12 anni vissuto ai tempi dei primi cristiani, ai quali era stata affidata l'ostia consacrata, chiusa in una tecca, perché la consegnasse ai confratelli che ardevano dal desiderio di cibarsi del corpo di Gesù. Abbiate
pazienza. Devo quasi metterlo giù, sai, perché c'è Mario qua che è arrivato adesso.
Vabbè, insomma, il discorso è che Tarcisio ingoiò la santa particola per evitare che i pagani lo prendessero, ma poi lo hanno ammazzato per la via della particola.
Per via della particola.
Voglio dire, questo dolore, questo soffrire, questo ammazzare, queste cose che vi ho letto, insomma, sono costanti nella storia del catechismo.